Pace e bene a tutti. Oggi inizieranno proprio degli insegnamenti che sono veramente qualcosa, lo ritengo un grande dono che Dio mi ha fatto e che ha fatto a tutte le persone che potranno ascoltare. Ecco, iniziamo proprio pregando perché il Signore, come dice San Paolo, mi dia una parola franca veramente che serva per far conoscere e amare sempre di più Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. Allora, oggi inizierò un insegnamento proprio parlando dell'armatura di Dio. In Efesini 6, capitolo 6, versetto 11, Efesini 6, 11, San Paolo dice: rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. Poi in 6.13 dice, prendete perciò l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. Ecco, questa è una parola proprio dello Spirito Santo attraverso San Paolo, è veramente una bomba. E poi vi leggo proprio adesso cos'è l'armatura di Dio. Efesini 6, versetti 14-20 dice: state ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi e anche per me, perché quando apro la bocca mi si è data una parola franca per far conoscere il mistero del Vangelo, del quale sono ambasciatore in catene, e io possa annunziarlo con franchezza come mio dovere. Allora ecco, chiedo proprio a tutte le persone che potranno ascoltare, come chiede Paolo, anch'io voglio chiedere, seguendo il suo esempio, che anche voi possiate pregare per me, che mi sia data una parola franca, per far conoscere il mistero del Vangelo, per far conoscere e amare Gesù. Avete sentito? Esiste proprio l'armatura di Dio ed è formata dalla cintura messa intorno ai fianchi, dice proprio cinti i fianchi con la verità, è formata dalla corazza della giustizia, dalla calzatura ai piedi, è formata dallo scudo della fede, dall'elmo della salvezza, dalla spada dello Spirito, cioè della parola di Dio, e poi dalla preghiera incessante con ogni sorta di preghiere e suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi. Ecco, naturalmente, sicuramente possiamo immaginarci gli antichi romani erano vestiti così, i soldati, avevano la cinta, avevano i calzari, avevano la corazza, lo scudo, la spada. Ma qui si parla di lotta spirituale, infatti il capitolo anche nella Bibbia di Gerusalemme è intitolato Il combattimento spirituale. Allora Gesù vuole che io parli nel suo nome di ogni singola parte della corazza. Oggi inizierò a parlare della spada dello Spirito, cioè della parola di Dio. Perché qua dice proprio in Efesini: rivestitevi dell'armatura per poter resistere alle insidie del diavolo. E poi dice perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. Quindi San Paolo dice che nella vita di una persona può esistere un giorno malvagio, cioè un giorno in cui si fa esperienza del male, del malvagio, e nello stesso tempo ci fa una promessa meravigliosa, e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. Quindi è volontà di Dio che i suoi figli, qualunque prova possano incontrare, le superino tutte. Superarle tutte significa vincerle tutte. Ho detto più volte che la serva di Dio Luigina Sinapi diceva: Dio le prove le manda e le permette per vincerle. Quindi vedete che la cosa è biblica. Efesini 6,13: dopo aver superato tutte le prove, quindi dopo aver vinto tutte le prove, Dio vuole che siamo vincitori come Lui di qualunque prova possiamo incontrare. E a questo scopo ci dà un'armatura, ci dà un armamentario per poter resistere. Ma ricordatevi che nella Bibbia resistere non significa pia le botte e resiste. Resistere significa che io mi oppongo al male, quindi resistere significa vincerlo, non significa soltanto abbozzare. No, no, chi sta con Dio non abbozza e pia botte tutta la vita. No, 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 no. Resistere nella Bibbia significa fare resistenza al male, cioè contrapporsi al male. Sant'Ignazio diceva agire contro, e Sant'Ignazio diceva ci si oppone alle vessazioni attraverso la pazienza che è contraria alle vessazioni, cioè resistere, il pazientare significa mettersi contro, andare contro la corrente del male per vincerla. Non così, Dio non ci ha fatti per essere abbozzatori, Dio ci ha fatti per essere vincitori. Questa è la prima cosa che bisogna sapere chiaramente, perché non abbiamo ricevuto uno spirito per ricadere nella paura, ma uno spirito che ci fa gridare Abba Padre, cioè io ho un padre, e se c'ho un padre vinco, perché è un padre vincitore, non c'ho un padre abbozzatore. Questo è molto importante. Allora, cominciamo proprio da questa meraviglia. Oggi la prima parte dell'armamentario dell'armatura di Dio, voglio partire proprio da San Paolo dice al versetto 17 del capitolo 6: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Ecco, voglio andare subito al dunque perché sono talmente tante le cose meravigliose da dire, che voglio proprio oggi spiegare nel nome di Gesù cos'è la fede, cos'è la parola di Dio, come si usa la parola di Dio. Ricordatevi che San Paolo dice che è una spada, quindi la spada al guerriero gli serve per fermare i colpi. Voglio sottolineare la parola, non per abbozzare, ma per fermare i colpi e poi colpire l'avversario. Vi ricordate nelle scene, uno con la spada si ferma, la spada dell'altro, e poi si sguaina e si colpisce il nemico e lo si uccide. Quindi questo è molto importante. Naturalmente i nostri nemici sono i demoni, eh? Non parlo di esseri umani, perché parlo di demoni, parlo di Satana e di tutte le sue schiere. I nostri nemici, come diceva Evaglio Puntico, diceva la nostra rabbia non è rivolta agli esseri umani. Dio la rabbia come dono ce l'ha dato non per rivolgerla agli esseri umani, ma per rivolgerlo al peccato, al male e ai demoni per combatterli e vincerli. Infatti si dice Dio odia il peccato ma ama il peccatore, quindi la rabbia Dio l'ha data non per mandarla verso le persone, ma verso il peccato e verso i demoni per vincerli, per opporsi in maniera rabbiosa, significa in maniera determinata, forte. È la rabbia, non la rabbia umana, quella che ti fa perdere, ti fa sclerà, ti fa perdere il controllo. Quella non è la rabbia di cui parla Dio, è la rabbia di Dio, cioè la rabbia, la forza che si oppone al male, ma si oppone in maniera ragionevole, in maniera ispirata, in maniera soffiata dallo Spirito Santo. Quando Gesù nel Tempio ha corretto e ha cacciato tutti gli animali e tutto quanto, non è che Dio, Gesù ha sclerato, ha cominciato a meno a tutti, no, 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 no. Ha applicato la forza, la potenza di Dio l'onnipotenza per mandare via tutto quello che faceva male al tempio. Quindi è una rabbia che serve per difendere il bene e per opporsi al male e vincerlo. Non è rabbia di chi sclera, perché Gesù in quel momento non ha sclerato, ma la sua rabbia era perfettamente sotto il suo controllo ed era incanalata per difendere il bene del tempio, il tempio del Padre mio. Non fate di questa casa una casa, questa casa è casa di preghiera e non è una spelonca di ladri. Quindi la rabbia serviva per separare il male, cioè usare il tempio quasi in maniera da ladri, quindi per mandare via, tra virgolette, l'uso cattivo e mantenere il tempio buono. Quindi la rabbia di Dio è una rabbia che non va mai verso gli esseri umani, ma va sempre verso il male e i demoni, ma sempre a difesa della gloria di Dio, del bene delle anime, quindi delle persone, degli esseri umani. Dio gli esseri umani comanda di amarli, mai demenaglie, sotto qualunque scusa. Nessuno può dire io ho gonfiato quella persona per amor di Dio. Sì, vabbè. Allora, anche quando San Benedetto si dice che col bastone, usò il bastone, diciamo, verso il monaco, gli disse chiaramente che il bastone era per colpire il demonio, cioè per allontanare il demonio da quel suo figlio, non era verso la persona. Allora, adesso andiamo proprio al dunque, perché sono tantissime le cose da dire, ma sono veramente meravigliose, e ringrazio Dio di queste meraviglie che mi fa conoscere prima di tutto a me e mi dà la grazia di poterle proprio annunciare, e sono così felice di poter parlare e di ricevere questa armatura di Dio, di poterla annunciare affinché ogni persona che desidera la possa rivestire. San Paolo dice proprio: rivestite l'armatura di Dio, quindi rivestire significa proprio ascoltare la parola, crederci. E comincio a dire: allora, ogni pezzo, adesso ogni cosa che sento, io lo prendo con la mano, come se prendessi la spada in mano e la faccio mia. Cioè, mi metto i calzari, mi metto la corazza, mi metto tutto quello che serve. Allora, prima di tutto, per poter comprendere che cos'è la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio, bisogna capire cos'è la fede. La fede. Qua bisogna proprio andare al dunque. Non è tanto quella di pregare tanto, di dire magari chissà quante preghiere. Quella è l'esercizio della fede, ma vuol dire che la fede già ce l'hai. Invece la fede viene prima di esercitarla. Là si manifesta, la fede si manifesta nel fatto che io prego, che obbedisco, che vado a messa. Ma quello è l'esercizio della fede. Ma la fede che cos'è? Sentite, sentite cosa dice San Paolo. E qual è la sorgente della fede? Quindi parliamo della fede proprio nella sorgente, non nell'esercizio, ma proprio nel suo proprio nascere. E vediamo da dove sorge. Guardiamo Romani 10,17, che dice: ora la fede dipende dalla predicazione. E la predicazione si attualizza, si realizza per mezzo della parola di Cristo. La vedete? Come dice San Paolo in un altro passo, la fede nasce dall'ascolto, ma se non c'è chi predica, chi potrà ascoltare? E se non si può ascoltare, non si può credere, e se non si può credere, non si può rivestire l'armatura di Dio, e se non si riveste l'armatura di Dio, non si può vincere. Quindi la fede nasce dalla predicazione, infatti. Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, perché solo se qualcuno predica ci sarà chi ascolta, e allora nasce la fede. Il Concilio Vaticano II dice che la Chiesa viene radunata attraverso la parola di Dio annunciata. Più leggiamo la parola di Dio, più aumenta in noi la fede. Leggi tanta parola di Dio, ricevi tanta fede. Leggi poca parola di Dio, ricevi poca fede. Allora, se per te la parola di Dio è importante, la prima cosa che fai la mattina, leggi un versetto. La prima cosa che fai la sera, leggi un altro versetto. magari un po' con la famiglia, e poi soprattutto ascolta la parola di Dio, ascoltala per quello che dice. La fede è come un muscolo, leggendo la parola io lo nutro, ma per farlo crescere devo esercitarlo. Ecco, questo è molto importante. Cioè, noi possiamo ascoltare la parola di Dio e suscita in noi la fede, ma poi la fede è come un muscolo, cioè io lo devo esercitare. Cioè, adesso io vi sto consegnando la spada dello Spirito, ma questa spada poi va usata. Voi sapete che un guerriero deve stare ore e ore a esercitarsi con la spada per poter poi andare in combattimento. Non è che si presenta con la spada e basta, perché appena si presenta quell'altro gli dà una spada da ammazza. Quindi l'esercizio della fede dipende da noi, da quanto lo eserciriamo, da quanto lo ripetiamo, perché la fede è una virtù. Quindi le virtù sono come i muscoli, più si esercitano e più diventano forti. E in Luca 17,6 Gesù, per quanto riguarda la fede, dice: se aveste fede come un granello di senapa, potreste dire a questo gelso: togli le radici da questo terreno e gettati nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Qual è la quantità di fede? Un piccolo granello di senape. Non ha parlato di un chilo di fede, ha detto un granellino di senape. Il Signore mi dice che nel cielo basta un granellino di senape. A Dio non interessa la quantità di fede, ma l'uso che ne facciamo. Ecco, questo è molto importante. E se vi ricordate, questo è molto vero, quando Davide doveva combattere con Golia, a un certo punto Saul gli diede la sua corazza, ma era talmente pesante, compresa la spada, che Davide non se l'è potuta mettere, perché se non si poteva muovere con quella corazza così pesante avrebbe perso con Golia. E allora prese 5 ciottoli e li mise nella sua bisaccia di pastore. Allora, adesso vi rivelo una cosa meravigliosa. A volte si dice: ma non so magari se io ho la fede, se non ce l'ho. Allora, Romani 12,3 dice: dico infatti per la grazia a me concessa, è San Paolo che parla, a ciascuno che si trova tra voi, di non sovraestimarsi più del giusto, ma di nutrire una stima saggia di sé, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Quindi vedete, la parola di Dio ci dice che ognuno c'ha una misura di fede assegnata, e Dio con quella misura di fede ci chiede quella di esercitare. Vi ricordate quando ci sono le persone che Dio gli dà un talento, 5 e 10? Fate conto che la misura di fede, uno gli dà una misura di fede, 1, 5, 1, 10. Ma Dio a ognuno chiede soltanto di esercitarla pienamente. Questo è molto importante. E la fede l'abbiamo ricevuta col battesimo. Quindi non c'è nessuno che ha ricevuto il battesimo che può dire: io non ho la fede, se non mentendo a se stesso. Non c'è nessuno battezzato che non abbia fede quanto un granellino di senape. Ecco, adesso potrebbe arrivare una persona e dire: ma come si usa la fede? Allora vediamo, perché queste cose è importantissima. Perché usare la fede significa usare poi la spada dello Spirito Santo. Allora, sentite, prendiamo 1 Pietro 1,23, dice proprio: siete stati rigenerati non in forza di un seme corruttibile, ma di un seme incorruttibile che vive e rimane in voi in virtù della parola. E avete sentito? La parola di Dio è un seme che non si corrompe male, e non si corrompe mai. Se anche io ne avessi combinate di tutti i colori, e se anche veramente per molto tempo non avessi più alimentato questo seme nel mio cuore della fede e tutto quanto, la Chiesa in un concilio dice: la fede non può sparire. Cioè, la fede si può raffreddare, si può legare, si può impedire, ma appena si comincia, riesercita, è come un braccio di una persona, un muscolo, si può un po' atrofizzare, non faccio mai allenamento e quindi ma il muscolo mi rimane sempre. Se io piano piano poi ricomincio a esercitarlo, anche dopo anni che non andavo in chiesa, funziona e Dio è pronto a rifarmi nuovo. Però voglio sottolinearvi questa cosa, il seme della parola di Dio è incorruttibile. Questa è una cosa pazzesca, vuol dire che è un seme che dura in eterno. E la Bibbia dice: e i cieli e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, dice San Giovanni. Quindi un versetto della Bibbia, sentite bene, un versetto della Bibbia è paragonabile a un seme. Questo seme incorruttibile è la parola di Dio che è fatta di capitoli e versetti. E quindi qual è questo seme? È ogni versetto che sta dentro la parola di Dio. Voi pensate, ogni versetto della Bibbia è un seme. Noi abbiamo nella Bibbia circa 33.000 semi incorruttibili che Dio ci dà. Che meraviglia! È come le persone che hanno le serre e hanno una scorta di semi di tutti i tipi di piante. Ecco, noi nella Bibbia abbiamo 33.000 semi, cioè una quantità enorme, ognuno fiorisce per la vita eterna. Quindi noi abbiamo nella Bibbia circa 33.000 semi incorruttibili che Dio ci dà. Con i versetti della consacrazione del pane e del vino, questi si trasformano in corpo e sangue di Cristo. E gli altri versetti, come dobbiamo usarli? A questo punto vedo quali sono i semi di cui ho bisogno. Per esempio, facciamo un esempio. Io vivo un disastro finanziario. Sta andando male una ditta. Allora andiamo a leggere un seme, Filippesi 4,19, e dice: il mio Dio provvederà abbondantemente a ogni vostro bisogno in Cristo Gesù. Avete sentito? Questo è un seme, è un versetto. Ma ricordatevi che è un seme che diventa albero e sotto il quale uno si può rifugiare. Quindi, quando noi anche abbiamo un disastro magari finanziario, io posso prendere questo seme, che è il seme della benedizione finanziaria. Benedizione finanziaria significa che Dio mi darà tutto quello di cui ho bisogno abbondantemente per fare la sua volontà. Non significa che mi faccio una settimana la Rolls Royce, la settimana dopo mi compro invece, che ne so, l'Arfa. No, no, no. Provvederà abbondantemente a ogni nostro bisogno, abbondantemente. E nel Vangelo ci sono gli esempi di quando Gesù moltiplica i pani e i pesci per far mangiare la gente e dopo andarono via sazi, quindi abbondantemente ha provveduto a loro, ma provvede a bisogni reali, cioè quello che serve per vivere, per gioire di avere un padre nei cieli. E questo versetto è un versetto di benedizione finanziaria dei beni. Tu prendi allora questo versetto ogni giorno, ogni momento in cui senti venire meno la fede e te la ripeti dicendo a Dio: guarda questa parola, Gesù, l'hai detta tu. Io ho fede in questa parola e in questo seme, perché è tuo e non è mio. Fa che questo si realizzi nella mia vita. E anche se la situazione economica rimane grave, si persevera nella fede. Signore, ti ricordo Filippesi 4,19, la tua parola, e tu non puoi mentire, perché dalla tua bocca esce solo la verità. Ogni giorno seminate questo seme. Ma adesso uno potrebbe dire: ma come si semina questo seme? Cioè io lo vado a prendere questo seme come uno che fa il giardiniere, va a prendere un seme dentro il cassetto dove sono conservati in maniera tutti i semi che esistono nel mondo, magari delle piante. Ma come faccio a seminarlo? Un giardiniere mi direbbe: vabbè, lo metto nella terra e si sa. Ma una persona come fa a seminare la parola di Dio? E come si semina il seme della parola di Dio o anche il seme della fede? Guardiamo Marco 11,23. In verità vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, e non esitasse in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, gli sarà concesso. Vediamo allora quante volte è usato il verbo dire e quante volte il verbo credere. Allora, ecco, questa è veramente una rivelazione. Come si semina la parola attraverso la bocca che parla, che dice. Infatti dice, se uno dice a questo monte, quindi col cuore si crede, ma con la bocca si semina. Infatti dice, il seminatore uscì a seminare, seminava con la bocca, perché noi seminiamo il seme della parola di Dio. Infatti il Vangelo dice, il seme è la parola di Dio e si semina con la bocca. Sentite, dunque, una volta il verbo credere, tre volte il verbo dire. Quindi il Signore vuole che questo seme lo seminiamo con la bocca. Quando le donne andavano da Gesù e gli strappavano il miracolo, Gesù diceva, ti sei fatto come hai detto, oppure, guariscimi il figliolo, e Gesù, ti sia fatto secondo la tua fede, perché l'aveva detto. Infatti questo è proprio vero, perché quella donna aveva manifestato con la bocca, aveva detto con la bocca quello che credeva. Quindi il seme va detto con la bocca e creduto dentro il cuore. Tutti quelli che guariscono erano persone che andavano da Gesù, facevano delle pessime figure di fronte agli apostoli perché gridavano Gesù guariscimi, e tutti gli dicevano sta zitto, non disturbare il maestro, e questi ancora più forte guariscimi, vedete, ancora più forte parlavano, cioè gridavano a Dio. Queste persone, che per il normale senso dell'educazione non vengono viste bene dagli apostoli, invece sono perfette per Gesù, che gli dice, nonna, ma senti un po', ma non te l'hanno insegnata l'educazione? No, no, gli risponde, ti sia fatto come hai detto. Gesù non ha mai risposto a queste persone, ma nessuno ha insegnato l'educazione, a quest'ora non mi devi disturbare. No, no, ti sia fatto come hai detto. Se Gesù ci dice questo, significa che il dire è una cosa molto importante. Guardate, vi sto dicendo una cosa pazzesca, meravigliosa, e guardate, questo può cambiare la vita a tutta l'umanità, perché è il Vangelo di Cristo. In Marco 11:22 c'è la chiave. Abbiate la fede di Dio. Vedete? Qua si dice proprio, abbiate fede, la fede di Dio. E la fede di Dio è quella che si manifesta attraverso la sua parola, cioè le verità contenute nella Sacra Scrittura insegnate da credere dalla Chiesa. E vediamo qual è la fede di Dio. Leggiamo Genesi 1:3. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Vedete, Dio dice, e la luce fu. Quindi Dio disse e fu fatto. Genesi 1:26. Poi disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Se uno fa l'uomo a sua immagine e somiglianza, vuol dire che fa lo stesso, la stessa opera di Dio. Noi siamo figli di Dio. Dio ci dà l'esempio. Il figlio di Dio opera e vede, il figlio di Dio Gesù opera e fa le cose che vede fare dal Padre. Le cose che ha fatto Gesù come figlio di Dio le ha fatte nella sua umanità. Quindi, se noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, se Dio con la bocca dice e crea, noi figli di Dio abbiamo una potenza nella bocca, perché è potente per quello che dice. L'ha detto Gesù Cristo. Qualunque cosa dirà, gli succederà, se non dubiterà in cuor suo. Quindi nel cuore si crede, ma con la bocca si dice. Se dici a questa montagna, che in greco significa dolore, malattia, situazione disastrosa, negativa, situazione afflittiva, allora se dirà questa malattia spostati e gettati nel mare, questa malattia si sposterà e si getterà nel mare. Se glielo dirà con la bocca e non dubiterà in cuore, perché è figlio di Dio, fatta immagine e somiglianza di Dio. Questa è una cosa veramente potente. Dio dice e crea, e noi che partecipiamo dell'amore, della potenza di Dio in Gesù Cristo, anche noi diciamo, e attraverso la parola Attraverso la bocca viene seminata la parola di Dio che opererà, come dice la scrittura, come la pioggia e la neve non torneranno indietro senza aver compiuto quello per cui l'ho mandata, e così sarà della mia parola, non tornerà indietro senza aver compiuto quello per cui l'ho mandata. Questo è potente, e Dio veglia sulla sua parola, ci dice proprio Isaia, affinché arrivi a fare tutto quello per cui l'ha mandata. Quindi se uno semina un seme per il disastro finanziario, quella parola a Dio ce l'ha data, l'ha mandata per benedire le finanze. E fino a quando non l'avrà benedette, Dio veglierà fino a quando quella parola non andrà a successo, non andrà a diventare da seme albero grande. Dove prima c'era un terreno che sembrava un disastro finanziario, e dopo io quando ripasserò ci vedrò quest'albero meraviglioso grande e dirò: mamma mia, dove c'era il disastro finanziario, io ho seminato il seme della parola ed è venuto un albero meraviglioso. Questo è molto importante, la rivelazione del fatto che si crede con il cuore ma si professa con la bocca, cioè si semina con la bocca. Infatti la Chiesa ci insegna proprio questo, l'ho detto in un'altra catechesi, lo vediamo nella liturgia della Chiesa: noi crediamo col cuore il credo, ma ogni domenica la Chiesa ce lo fa professare ad alta voce, perché ogni domenica noi riseminiamo il seme di quelle verità. È proprio liturgico questo, cioè proprio si prende esempio dalla Santa Liturgia della Chiesa, che non dice soltanto credete nel cuore, basta credere dentro, Dio guarda solo il cuore. Certo, Dio guarda il cuore per salvarti, ma per far operare fuori di te la sua parola, e Gesù dice: il cuore parla, Gesù dice, la bocca parla dalla pienezza del cuore. Questa è una frase proprio del Vangelo che dice Gesù in persona: la bocca parla dalla pienezza del cuore. Quindi quello che si crede nel cuore si deve seminare e professare e far uscire dalla bocca, perché il seme si mette come il seme normale di, che ne so, del pero, si mette nel cuore come si mette nella terra, ma poi deve venire fuori come un albero, e la fioritura, la semina avviene nella bocca e fiorisce poi in quello che io vedrò con gli occhi. Io vedo un disastro finanziario, semino nel mio cuore il seme della fede, della benedizione finanziaria, la professo con la bocca, quindi comincia da seme, comincia a diventare arbusto, albero, fino a quando poi la stessa situazione che prima era disastrosa, lì vedrò le opere, cioè là diventerà albero, là vedrò i frutti. Questa è una cosa potentissima. Adesso leggeremo proprio un esempio meraviglioso, e al capitolo 11 di Marco, versetto 11, e quando Gesù passa davanti a un fico. E Marco 11, 14, allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. Gesù parla col fico, cioè Gesù cercava da mangiare nel fico, cercava da mangiare, non l'ha trovato e ha maledetto il fico. Vi immaginate Gesù che parla con una pianta? Gesù ha parlato anche con la febbre della suocera di Pietro. Vedete quanto è importante questa cosa? Qui io vi dico una rivelazione potente che proprio ieri mi ha colpito. Pensate, gli apostoli avevano chiesto a Gesù di andare. Anzi, gli hanno detto a Gesù che la suocera di Pietro era malata, quindi hanno fatto una preghiera di intercessione. Però per guarire la suocera di Pietro non è bastata l'intercessione, ma Gesù che cosa ha fatto? Ha ascoltato l'intercessione, è andato dalla suocera, ha comandato alla febbre di andarsene, ha parlato con la febbre. Allora vedete, Dio ci insegna che la preghiera si può manifestare come intercessione, ma per essere completa, almeno per quando si tratta di malattie, o si tratta di, magari di dolori, afflizioni, bisogna pregare, ma bisogna anche comandare nel nome di Gesù che quelle cose vadano via. Si dice proprio nel Vangelo: Gesù sgridò la febbre, la suocera guarì e si rialzò. La suocera ammalata, Gesù entra nella casa e dice: febbre fuori da lei, cioè la caccia, e la febbre scompare. Vi immaginate Gesù che parla con la febbre? Gesù parla con la bocca di un uomo, vedete? Parlare, non si deve credere nel cuore, ma si deve parlare e parlare fino a comandare al male che se ne vada. In Marco 11, 22-23 Gesù dice: Abbiate la fede di Dio, poiché in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Un esempio è quello che abbiamo proprio detto della suocera di Pietro. Ma questo io vi invito veramente a farlo, a metterlo proprio in pratica. Vi porto proprio, mi viene in mente un esempio proprio di questo che vi dico. Io un giorno sono passato nella terza clinica medica. A un certo punto incontro un uomo che mi dice che doveva perdere la gamba, gliela dovevano amputare. Perché aveva un'infezione e ormai i medici non potevano fare più niente. Allora io gli ho detto, dico, vuoi che facciamo una preghiera? Dico, sai, la Chiesa nel suo rituale antico esorcizzava, cacciava via gli animali nocivi per l'uomo, quelli che si mangiavano tutti raccolti, quindi che ne so. E tutti gli animali che potevano essere distruttivi in questo senso. La preghiera funzionava perché era fatta nel nome di Gesù Cristo. Dico, vuoi che facciamo una preghiera così privata per ordinare a questa infezione che se ne vada? Questa persona con una semplicità enorme mi ha detto, certo, padre, io credo. Beh, questo ve lo dico, vi devo portare, mi dispiace che di portarvi una testimonianza mia. Perché però è per la gloria di Dio. Gesù dice: guardando le vostre opere buone renderanno gloria al Padre Celeste. Allora io faccio la preghiera con lui e comando, come ha fatto Gesù alla febbre, all'infezione, di andarsene via e di andare in un posto dove non poteva più portare danni niente a nessuno. Beh, dopo 2 giorni, 3 giorni io ripasso il reparto, vedo questa persona, neanche l'avevo riconosciuta. Mi dice padre che poi passa, lo vedevo in piedi, passa. Dice passa, dico sì, dopo passo, vengo in stanza e passo. Quando entro vedo che era lui, mi dice padre, ma lo sai che cosa è successo? Dico, la gamba è migliorata, cioè la gamba mi è migliorata. Quindi vedete, in questo caso il bagno di preghiera, no? La gamba è migliorata, allora bisogna continuare a fare queste preghiere, come Gesù che guarì il cieco in 2 volte. Fino a quando non c'è la guarigione completa. Però Gesù, non abbiamo soltanto pregato Gesù per questa persona. Quindi, come hanno fatto gli apostoli con la suocera di Pietro? Hanno detto, guarda, vieni perché la suocera è malata, quindi hanno fatto intercessione, ma poi sono intervenuti direttamente sul male, comandandogli di andarsene. Quindi, intercessione e comando. Ecco, la stessa cosa io ho fatto per seguire il Vangelo con questa persona e ha funzionato. Quindi questo è molto molto importante. Gesù è veramente una bomba. È molto molto importante. Questa è una rivelazione pazzesca, ecco perché è la spada dello spirito. È la spada dello spirito proprio. Perché la parola pronunciata con la bocca è veramente un'arma, una spada. È un'arma per vincere però il male, per dare gloria a Dio, per procurare la felicità all'essere umano e per confondere il demonio. È un'arma contro il demonio. Ricordiamoci che questa parola è così potente perché io con la bocca non semino le mie parole, ma semino la parola di Dio. Vi ho fatto l'esempio di Filippesi 4,19. E questo è un seme incorruttibile, nessuno lo può corrompere. Vedete, anche il demonio nella parabola del seminatore dice che il seme lo ruba, ma il seme è incorruttibile, tant'è vero che una persona dopo 30 anni che Satana gli ha rubato una cosa, se dopo 30 anni comincia a riprendere quel seme dalla parola di Dio, lo ritrova nella parola di Dio, anche se l'hanno rubato, lo ritrova, lo comincia a riseminare e funziona sempre, cioè Dio è sempre, non si stanca mai di farci del bene, è sempre pronto. Allora, questo è un passaggio molto importante. Quando io ho preso un seme dalla parola di Dio, ho fatto l'esempio sulla finanza, ma può essere sulla malattia, su qualunque cosa, e noi con la bocca abbiamo seminato questo seme incorruttibile e comincia a operare. Per esempio, se noi l'abbiamo seminato per la malattia, comincia la guarigione. Tu l'hai detto e la montagna comincia a spostarsi e a gettarsi nel mare. Può essere la montagna della malattia, dell'esasperazione. Quindi quando io semino il seme, la montagna si comincia a spostare. Cioè quando io comincio a dirlo con la bocca, la montagna si comincia a spostare. Attenti, è un seme, è stato seminato qui ora, è stato appena seminato, quindi la tua guarigione partirà da subito. Allora qualcuno dice: ma sei certo di quello che dici? Certissimo, perché lo dice la parola di Dio. Mettiamo che per un giorno ci credete, domani andate a casa e dite: sono stato guarito. La parola mi dice che devo avere fede che Gesù mi ha guarito sulla croce, tutto è compiuto. Adesso devo aspettare soltanto che questa guarigione si manifesti nella mia vita secondo la volontà di Dio. Ma io sono stato guarito, lo dice la parola. Adesso aspetto la manifestazione di questa guarigione. Diciamo, il seme è stato messo, ma aspetto che diventi albero, così vedo i suoi rami e i suoi frutti. Il giorno dopo lo dite ancora, lo dite con la vostra bocca e lo credete nel cuore. Poi al quarto giorno continuano i sintomi ed ecco che allora voi dite: ma vediamo questo seme se ha fatto un po' di radice, e lo tirate fuori dalla terra. Cioè, quando uno comincia a dubitare, come la persona, il contadino che avesse messo il seme del pero in terreno e poi comincia a dire: ma è veramente il seme del pero, ma fiorirà, fammi una cosa, fammi poi tirarlo fuori, vediamo a che punto sta. Questo seme aveva messo le radici, ma tu col fatto stesso che lo tiri fuori lo danneggi. Allora lo rimetti giù e poi ogni tanto vai a controllare ancora se ha radici o se sta crescendo, attenti. Questo va contro la volontà di Dio. Tu dici: avevo creduto alla parola del Vangelo, ma sto ancora male. Con la stessa bocca con cui avevi detto io sono stato guarito e credo in questo, con la stessa bocca tu dissotterri il seme. La stessa potenza di figlio di Dio che ti fa bruciare la malattia, la rischi di usarla per riprendertela, cioè rischi di usarla per negare la fede che avevi manifestato con la bocca. Allora, l'atteggiamento giusto è: Gesù mi ha guarito sulla croce, io prendo questo seme, lo metto nella mia vita, credo che mi ha guarito e continuo a pregare e aspettare la manifestazione. Come quando la Madonna è stata annunciata che diventava madre di Dio e gli è stato annunciato che Elisabetta aspettava un figlio, aveva ricevuto un miracolo. La Madonna che ha fatto? Ha preso quel versetto dell'angelo che Elisabetta aveva ricevuto un miracolo, l'ha messo nel suo cuore e è andata di corsa e aspettandosi la manifestazione di questo seme di miracolo. Non è che ha cominciato a dire all'angelo: sì, va bene, ma questa mia parente è anziana, ma chissà se veramente. No, no, ha preso il versetto, ha creduto col cuore, ha professato con la bocca e anche con le opere, perché è andata lì per aiutare Elisabetta che era incinta. Quindi ha creduto, ha manifestato che credeva, sia perché l'ha detto con la bocca, perché ha manifestato, ha detto sì, ma anche con le opere, perché è andata lì a aiutare una persona che era incinta. Se non ci avesse creduto, diceva: sì, ma dove vado? Sì, mo vado, è incinta, è anziana. No, ma questa mi sa che era un pensiero mio. No, 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 no. La Madonna ha creduto col cuore e con le opere ha manifestato fuori di sé, con la parola e anche con le opere stesse, quello che lei credeva. Ecco come si fa, come ha fatto Maria. Ecco La Madonna ha creduto, ha detto con la bocca quello che credeva, no, perché ha detto sì anche al fatto che diventava madre di Dio, e poi si è praticamente si è recata proprio da Elisabetta per prendersi cura di quello che Dio aveva fatto. Il demonio ti tenterà nella tua mente, comincerà a dire: ma mica è vero, ma vedi che ancora soffri, lo vedi che stai ancora male. Ma voi, se siete uomini di fede, nel cuore credete, non nella mente, che è il luogo dove il diavolo tenta, dove ci sono tentazioni. Gesù ha detto: non dubiterà in cuor suo. Cioè, con la tua volontà, tu, anche se la mente ti dice che ti stai ingannando, anche se ti dice che la parola di Dio non è vera, anche se ti dice che sei un'illusa, che sei troppo anziana, ormai Dio non ti guarisce più, qualunque cosa, nella mente possono venire 3.000 pensieri, ma se tu non gli apri il cuore, i pensieri non entrano, e la fede è custodita dentro il tuo cuore. Tu, l'importante è che col cuore rimani nel dire: mi sento ancora male, e sento i sintomi, quindi non nego queste cose, ma la parola mi dice che Gesù mi ha guarito. Allora io mi aspetto questa guarigione e combatto con tutti i rimedi che Dio mi ha dato proprio per afferrare questa guarigione. Quindi mi reco dai medici, faccio tutto quello che devo fare, sia la via ordinaria della medicina e sia quella della preghiera. Però questo è importante, è una cosa fondamentale.